Eccoci tornati in diretta, siete su radiazione.info, questo è Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Oggi è il 4 di settembre, sono stata abbandonata perché in realtà ovviamente la nostra sorpresa di oggi è che finalmente siamo riusciti insomma a ricominciare i collegamenti con la nostra Larissa, che si trova in questo momento proprio insomma in Donbass e con la quale appunto ci siamo collegati fino a poco tempo fa, e adesso ricominceremo con questa volta veramente la nostra voce antifascista dalla Novorossia in questo caso, e probabilmente insomma anche per un po' di tempo. Ce l'abbiamo già in collegamento? Ciao Larissa, ci senti?
Ciao, ok, buonasera a tutti, sono lieta di salutarvi di nuovo e questa volta proprio direttamente da Donbass, dalla terra dei uomini forti, coraggiosi e che ancora purtroppo non ho buoni notizie da darvi, perché sulla linea del fronte sempre la guerra si continua, ci sono i bombardamenti, ci sono le distruzioni come solito di case, di scuole, di infrastrutture, maggior parte che certo potete capire che maggior parte degli insediamenti dei centri abitati che si trovano in zona grigia è certo che subiscano di più questi attacchi dalla parte di forze militari ucraine, ma purtroppo anche ci sono questi i battaglioni paramilitari nazisti come Pravi Sektor. Noi ci siamo sentiti, se non mi sbaglio, fine di aprile, quindi sono passati diversi mesi da ultima volta quando ci siamo sentiti, e quindi io mi cercherò di darvi un po' di notizie di quello che è successo durante questa l'estate, e certo che mi ho preparato proprio di oggi il briefing quotidiano come solito, come vi facevo prima, di Edoard Basturin e da parte di Repubblica Popolare di Lugansk, Andriy Marochko. E quindi mi parto da quello che è successo prima, perché in agosto sono andate ancora ma telefonica, la riunione telefonica di quel quartetto di Norman, come solito, dei capi di di stati che rappresentano questo quartetto, che cerca di fermare questa crisi all'est di Ucraina. E quindi prima, a luglio, il presidente Poroshenko ha minacciato proprio con ha espresso le sue minacce contro Federazione Russa. E il presidente della Commissione per la tutela della sovranità del Consiglio della Federazione, Camera Alta del Parlamento Russo, Andrei Klimov, in un'intervista con Russia Today ha commentato le dichiarazioni del presidente ucraino Petro Poroshenko. Il capo di Stato ucraino aveva promesso di esigere l'assoluto rispetto della tregua del Donbass durante la prossima conferenza CAL nel formato della Normandia. Secondo il senatore russo, il capo di Stato ucraino si occupa di far rumore e disinformazione, è solo questo. Di fatto proprio il Poroshenko ha scatenato la guerra civile contro il suo popolo con l'artiglieria pesante. Gli accordi di Minsk non vengono rispettati al 99% per colpa della posizione di Kiev. Poroshenko non è in grado di giustificare le sue mancanze ai propri partner e referenti, pertanto schiamazza appelli per il cessate il fuoco, che dia questo ordine ai suoi ufficiali, che ordini il ritiro delle armi pesanti e disarmi i gruppi paramilitari nazionalisti. Se l'Ucraina fosse uno Stato sovrano, potrebbe farlo senza nessun formato di Normandia. Klimov ha inoltre sottolineato che per Kiev le sanzioni si sono trasformate in una copertura molto conveniente per tutti i tipi di speculazioni e azioni illegali. In precedenza il presidente dell'Ucraina, Piotr Poroshenko, aveva dichiarato che avrebbe insistito sul rafforzamento delle sanzioni contro la Russia nel corso della telefonata con i leader dei paesi del comando della Normandia se nel Donbass non venisse rispettata la tregua. E queste sono le dichiarazioni di... E dopo, a luglio di quest'anno, era un gruppo da America, una delegazione americana, che ha visitato l'Ucraina e proprio sono stati anche in Avdiivka, questa è città che si trova proprio sotto la responsabilità di Ucraina, proprio sulla linea del fronte. E l'inviato speciale degli Stati Uniti per l'Ucraina, Kurt Volker, ha dichiarato che la situazione nel Donbass non ricorda, tra virgolette, un conflitto congelato, ma una vera e propria guerra. Una delegazione ufficiale del Dipartimento di Stato guidata da Volker si è recata in visita nel Donbass. Sono venuto qui di persona per conoscere le particolarità di questi eventi. Posso dire che si tratta di una tragedia terribile, perché sappiamo che l'Ucraina è un paese in crescita. Il nostro compito principale è ripristinare l'integrità e la sovranità dell'Ucraina. Come ho capito, non si tratta di un conflitto congelato, una guerra calda, un alto prezzo di vite umane. Il comando dell'operazione ATO riporta le parole del diplomatico americano su un post in Facebook. Secondo il comando militare ucraino, la delegazione ha visitato Avdiivka, dove ha incontrato i militari, i rappresentanti dell'amministrazione civile e i cittadini vittime del conflitto. Secondo quanto affermato da Kurt Volker, dopo la visita in Ucraina ha in programma di condurre una serie di incontri con i rappresentanti dei governi europei per condividere la posizione sulla situazione nella zona ATO con i nostri alleati, fanno sapere i militari ucraini. E dopo andiamo più vicino all'agosto, che istruttori di Stati Uniti d'America addestrano incursori ucraini nel Donbass. E l'esercito statunitense ha completato un corso di formazione per un gruppo di ricognitori d'artiglieria ucraini, ha dichiarato il servizio stampa della divisione intelligence del Ministero dell'Insegnato ucraino. La formazione si è svolta in una delle basi militari ucraine. Si prevede che i militari addestrati agiranno in seguito come gruppi di istruttori mobili e addestreranno gli artiglieri che operano nel Donbass. In precedenza Kiev ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno speso più di 600 milioni di dollari in 3 anni in assistenza materiale e tecnica all'esercito ucraino e per la formazione dei militari. Gli Stati Uniti forniscono assistenza militare all'Ucraina, ma ufficialmente finora solo sotto forma di uniformi e attrezzature, piuttosto che in armi letali. Inoltre, gli istruttori americani addestrano i soldati della Guardia Nazionale di Ucraina. Quindi Washington ha speso 22 milioni di dollari per equipaggiare il centro di formazione delle forze armate ucraine a Lvov e prevede di dire all'Ucraina altri di dare, scusate, e prevede di dare all'Ucraina altri 20 milioni di dollari per equipaggiare altri centri di formazione per truppe speciali. Allo stesso tempo Kiev chiede armamenti agli Stati Uniti da 3 anni. Nel mese di luglio il vicepresidente degli Stati Maggiori riuniti delle forze armate di America, Paul Stelva, ha affermato che il Pentagono continua a esaminare la questione. Io ho sentito ultimamente proprio parlare che il Pentagono forse darà queste armi letali a Poroshenko. Cosa ci faranno? Chissà, la domanda per tutti noi. E dopo volevo parlare un po' di questo, perché il 22 di agosto è andato questa riunione telefonica tra i capi di questi stati europei per fermare questa crisi e questo conflitto, come lo chiamano, all'est di Ucraina. Il presidente Vladimir Putin ha tenuto una riunione con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza. Sono state discusse le questioni sollevate ultimamente dai contatti internazionali del presidente e anche l'agenda dei prossimi incontri internazionali del capo dello Stato russo, si legge sul sito del Cremlino. Inoltre, nel corso della riunione si è dibattuto il tema degli accordi dei leader del paese del formato normanno, argomentato in precedenza durante una conversazione telefonica. I leader del paese del quartetto normanno, il presidente Vladimir Putin, il leader di Francia Emmanuel Macron, la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente ucraino Poroshenko hanno tenuto il 22 agosto conversazioni telefoniche i cui risultati sono stati il supporto della decisione del gruppo di contatto di dichiarare una tregua nella parte orientale dell'Ucraina dal 23 agosto in occasione dell'inizio dell'anno scolastico. Non so se avrei già detto prima che da noi il 1° di settembre questo inizio dell'anno scolastico in tutte le strutture di studi sul territorio dell'ex Unione Sovietica, e quindi questa tregua è proprio apposta, è stata presa. E adesso vi parlerò proprio di oggi, 4 di settembre, ma vi dico che anche i giorni precedenti sono stati sparatori e sono stati bombardamenti. Quindi mi parto da Edward Bassurin, che oggi ha detto che la parte ucraina continua a mostrare la sua posizione non corretta di eseguire accordi di Minsk e relazione disumana verso i residenti di Repubblica Popolare di Donetsk, dando il fuoco contro i centri abitati di Repubblica. E in ultime 24 ore abbiamo registrato 23 volte di violazione regime cessato il fuoco da parte delle forze militari ucraine. Sul direzione di Donetsk il nemico ha usato i mortai di calibro 120-82 mm, armamenti di Benquei, BTR, armi leggere. Sono rimasti sotto il fuoco 7 centri abitati e in periferia di Donetsk. Sulla direzione di città Mariupol il nemico ha usato artiglieria, carri armati, mortai, sempre di calibro 152-120-82 mm, eppure armamento di Benquei BTR e armi leggere. Sotto il fuoco sono rimasti 2 centri abitati e proprie periferie di questi 2 centri abitati. sulla direzione di Gorlok, il nemico ha dato il fuoco al centro abitato Zaitsev. Da armamenti di BMP, lanciagranate e armi leggere. Si osserva anche le azioni non concordate tra le unità di forze militari ucraini e aggressori e di unità terroristiche private sector in zona della sua propria, di loro responsabilità. Cosa voglio dire? 30 di agosto il comandante di una di unità dei nazionalisti ucraini contenti da comando temporaneo di non aprire il fuoco che si trovano in città Kurakhova, questa è responsabilità di Ucraina. Il comandante di questa unità di terroristi di Pravi Sektor da solo, senza d'accordare con nessuno, ha preso la decisione di fare una provocazione e andare in zona grigia che si in pressi di in centro abitato Marinka. Però sono stati notati da militari ucraini prima, molto prima, e sono stati presi per milizie popolari. Questi soldati ucraini hanno pensato che forse sono il gruppo di provocatori da parte di milizie di Repubblica di Donetsk. Dopodiché i soldati ucraini hanno aperto il fuoco da mortai calibro 82 mm. In seguito uno terrorista è ucciso, quattro sono feriti. I feriti certamente sono stati portati all'ospedale. E quindi così succede se vediamo che ultimamente, in due parole vi dico che ultimamente si vede che questi paramilitari, i battaglioni nazionalisti non ubbidiscono, non ascoltano i comandi dal comando di Stato di Ato, questo è stato di comando antiterroristico, come si chiamano cosiddetto, da parte di Ucraina, e quindi fanno quello che vogliono loro. Dopo ci sono tanti casi di ubriachezza, anche usano droga, vendono armi, vendono munizioni per dopo comprare alcolici o altre cose. Dopo, dice Basurin, abbiamo saputo che a Kiev 5 e 6 settembre è prevista la manifestazione dei partecipanti di ATO, cosiddetta azione antiterroristica. Il comando della Guardia Nazionale ha ricevuto la direttiva di traslocare da zona di ATO la parte di unità per mantenere gli ordini a Kiev durante il comizio sotto le mura del Parlamento, Verkhovna Rada. Si chiama sto Parlamento di Kiev, per impedire le provocazioni e disordini di massa. La Guardia Nazionale ha permesso di usare le armi senza preavviso verso le persone che portano gli ordini pubblici. Quindi adesso i militari ucraini possano usare le armi contro la gente che vengono sotto la cura di Parlamento a Kiev per manifestare contro la guerra. Ecco, adesso...
Gravissimo.
Ecco, avete sentito cosa succede. E quindi, adesso mi sono due parole sulla situazione nella Repubblica Popolare di Lugansk, da Maggiore Maochko, che oggi ha riferito che la situazione in zona di responsabilità della Repubblica Popolare di Lugansk non è cambiata molto, si osservano aumento di quantità delle case di violazione del regime cessate del fuoco da parte delle forze militari ucraine. E nelle ultime 24 ore il nemico 7 volte ha violato il regime stesso. Sotto il fuoco sono rimaste posizioni dei miliziani che si trovano nei pressi dei centri abitati Lazavoje, Nižnja Lazavoje, Kalinava, Frunze e Krasny Yar. Le forze militari ucraine usano le armi vietate come solito, lancia granate, anticarro automatico e armi leggere. Le unità miliziane della Repubblica non rispondono sulle provocazioni e non aprono il fuoco. E questo è la situazione, è quella ufficiale che io ho preparato. E dopo voglio dirvi che mi trovo qua già quasi 3 mesi e posso dirvi che da testimone che la situazione, certo che mi trovo un po' dietro dalla linea del fronte e posso solo raccontarvi come vivono i residenti di zona. Vi dico che per le persone semplici, pensionati, lavoratori, è molto difficile, è pesante, è dura la vita adesso, perché purtroppo sapete che Ucraina, Poroshenko non pagano pensioni, non pagano stipendi e quegli assegni, quello sostegno che paga l'amministrazione nostra di Lugansk come a Donetsk è molto piccolo e quindi permetta solo, diciamo, vivere molto stretto e non si può permettersi tanto e dopo più colpita sempre la gente invalidi, pensionati che vivono sulle farmaci, che comprano tanto farmaci, che hanno la salute debole. E certo che adesso è cominciato l'anno scolastico, avete visto che hanno ricevuto tanti i volontari che si occupano di aiutare e hanno collegamento come io, per esempio, ho collegamento con voi, che sempre ho cercato di aiutare, di raccogliere qualcosina e poi mandare qua. E quindi cancelleria, anche questo hanno ricevuto. E adesso anch'io cerco ancora di organizzare ancora un corpo, non so se riesco, una macchina, un camion, perché ho ricevuto già le notizie che a Torino, dopo anche a Firenze, a Bologna, ci sono aiuti umanitari raccolti. E quindi ancora io chiedo a tutti, di aiutare, di trovare questa macchina o trovare un camionista o qualcosa per portare le cose necessarie a questo alla gente bisognosa, malati e invalidi, pensionati, insomma anziani più colpiti, diciamo. Ecco. Da parte mia io molto contenta che di nuovo posso parlare, posso darvi queste notizie, perché io so che ancora la situazione in Europa con mass media non si è cambiata per niente. So che non ci sono nessuna notizia da qui, dall'est di Ucraina, e quindi cercherò di essere presente e darvi le notizie da qui, da Donbass.
Assolutamente, noi ovviamente Larissa ti diamo di nuovo il benvenuto, il bentornato nella nostra trasmissione, ovviamente adesso insomma sarai sempre con noi, proprio perché insomma è importante quello che dici tu, è vero che non se ne parla molto, in più hai la possibilità di raccontarci proprio insomma come stanno andando le cose, anche noi insomma cercheremo di fare il nostro insomma spargendo la vostra voce qua in Italia, quindi ovviamente insomma bentornata e adesso insomma ci risentiamo anche nelle prossime trasmissioni.
Va bene, grazie, buonasera.
Un abbraccio.
Ciao cara.
Saluto a tutti.
نبدا نحكي نلوطا نلوطا حتى نخلطو للفوق للفوق ساكر وإذني تسمع شتى حط بو
Libertà, libertà.
صوت الكفاح بات خافتا 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 خافتا
Eccoci, tornati in diretta, sempre su radiazione.info, sempre con Tamburi Rossi e Notizie dal Fronte. Ovviamente, insomma, risalutiamo, siamo super contente, senti che bei termini che uso da giovani, di avere di nuovo appunto Larissa in collegamento con noi, come dicevamo appunto direttamente proprio dalle Repubbliche Popolari, perciò insomma d'ora in poi i suoi collegamenti saranno ancora più interessanti di prima, insomma sarà proprio la nostra voce antifascista. Dalla Novorossia. Prima di passare al prossimo collegamento che presenteremo tra poco, cosa facciamo?
Facciamo un po' di suspense.
Prima di passare al prossimo collegamento, visto che oggi, insomma, oltre a durare un pelo meno la trasmissione, ce ne scusiamo, ma purtroppo a volte è un po' complicato, ma addirittura parleremo pochissimo, quindi come al solito saranno tutti contenti.
Nel senso che comunque daremo più voce, esatto, ovviamente
alle
a chi
lotte.
Lotta, che insomma alle è lotte. Il nostro servizio alla fine, no?
Esatto,
alle lotte
al nostro servizio, alla socialità, al mondo. Va bene, in questa però un piccolo intermezzo lo facciamo, insomma volevamo leggere un paio di articoli. Il primo che andremo a leggere è del 15 agosto, quindi insomma di un pochino di tempo fa, ed è di Manlio Di Nucci, si intitola "Così gli USA rassicurano l'Europa", ovviamente tra virgolette.
A proposito proprio di quello che ci diceva Larissa,
esatto,
degli investimenti da parte degli Stati Uniti nel conflitto ucraino. Quindi ben si lega l'argomento.
Assolutamente, assolutamente. Nell'anno fiscale 2018, che inizia il 1 ottobre del 2017, l'amministrazione Trump accrescerà di oltre il 40% lo stanziamento per l'iniziativa di rassicurazione dell'Europa, ERI, lanciata dall'amministrazione Obama dopo l'illegale invasione russa dell'Ucraina nel 2014, ricordiamo.
Cioè, a me fa venire i brividi, questi hanno una cosa che si occupa proprio di rassicurare l'Europa, cioè...
Sì, è proprio iniziativa di rassicurazione dell'Europa.
Cioè proprio è una roba
rassicuriamo l'Europa su il fatto che viene eliminato il rischio di invasione russa, perché sappiamo che notoriamente Poroshenko è stato messo su da Putin, quella volta è un golpe assolutamente russo, per chi non lo sapesse, gli Stati Uniti non c'entrano assolutamente nulla. Comunque vabbè, questa genialata l'ha annunciato il generale Curtis Scaparrotti, un po' italiano, giusto per fare un mix, geniale, capo del comando europeo degli Stati Uniti e quindi per diritto comandante supremo alleato in Europa. Partito da 985 milioni di dollari nel 2015, il finanziamento della ERI è salito a 3,4 miliardi nel 2017. Insomma, sono soldi per la rassicurazione dell'Europa.
ERI felice, ma poi è arrivata la guerra e ti hanno massacrato la famiglia. Questo è il...
Esattamente. E arriverà, secondo la richiesta di bilancio, a 4,8 miliardi nel 2018.
Quindi hanno bisogno di rassicurare molto l'Europa.
Evidentemente sì.
Di rendere la zona sicura, e questo è il concetto, non è rassicurazione nel senso di rasserenamento,
ovviamente.
Dei cittadini europei.
In 4 anni, 10 miliardi di dollari spesi dagli Stati Uniti al fine di accrescere la nostra capacità di difendere l'Europa contro l'aggressione russa, perché abbiamo capito che il problema grosso qui è l'aggressione russa, di cui tutti i popoli del mondo stanno pagando le spese, giusto? Non so, mi pare il mondo al contrario, però va bene così, va bene, per loro è così. Quasi la metà della spesa del 2018, 2,2 miliardi di dollari, serve a potenziare il preposizionamento strategico USA in Europa, ossia
preposizionamento, cioè non è il posizionamento,
no, è il preposizionamento,
quindi è ancora meglio.
ossia i depositi di armamenti che, collocati in posizione avanzata, permettono un rapido spiegamento di forze nel teatro bellico. Un'altra grossa quota, 1,7 miliardi di dollari, è destinata ad accrescere la presenza su base rotatoria di forze statunitensi in tutta Europa.
E via della serie, appunto. Questa non è un'occupazione militare, il problema sono i russi, ovviamente.
Vabbè, certo, chiaro. Le restanti quote, ciascuna nell'ordine di centinaia di milioni di dollari, servono allo sviluppo delle infrastrutture e delle basi in Europa, per accrescere la prontezza delle azioni USA, al potenziamento delle esercitazioni militari e dell'addestramento per accrescere la prontezza e l'interoperabilità delle forze NATO. I fondi della ERI, specifica il Comando Europeo degli Stati Uniti, sono solo una parte, di quelli destinati all'operazione Atlantic Resolve, che dimostra la capacità USA di rispondere alle minacce contro gli alleati. Nel quadro di tale operazione è stata trasferita in Polonia da Fort Carson in Colorado lo scorso gennaio la terza brigata corazzata, composta da 3.500 uomini, 87 carri armati, 18 obici semoventi, 144 veicoli da combattimento Bradley, oltre 400 Humvees e 2.000 veicoli da trasporto, giusto due o tre così, insomma. La terza brigata corazzata sarà rimpiazzata entro l'anno da un'altra unità, così che forze corazzate statunitensi siano permanentemente dislocate in territorio polacco, e qui la Polonia comunque fa il suo. Da qui i loro reparti vengono trasferiti per addestramento ed esercitazioni in altri paesi dell'est, soprattutto Estonia, Lettonia, Lituania, Bulgaria, Romania e probabilmente anche Ucraina, ossia vengono continuamente dislocati a ridosso della Russia. Sempre nel quadro di tale operazione è stata trasferita nella base di Hillesheim in Germania da Fort Drum a New York lo scorso febbraio la decima brigata aerea da combattimento, con oltre 2.000 uomini e un centinaio di elicotteri da guerra. Dalla Germania sue task force vengono inviate in posizioni avanzate in Polonia, Romania e Lettonia. In altre basi, in Estonia e in Bulgaria, sono dislocati cacciabombardieri USA e NATO, compreso Eurofighter italiani, per il pattugliamento aereo del Baltico. L'operazione prevede inoltre una persistente presenza nel Mar Nero, con la base aerea di Kogalnicinau, in Romania, e quella addestrativa di Novoselo in Bulgaria.
Che non è per niente un voler fare pressioni sul confine russo.
No. È nel caso di attacchi dalla parte della Russia. Cosa stai dicendo? Dai, su. Stanno preparando perché Russia. Il piano è chiaro, infatti, dopo aver provocato col push di Piazza Maidan un nuovo confronto con la Russia, Washington, nonostante il cambio di amministrazione, prosegue la stessa strategia, trasformare l'Europa in prima linea di una nuova guerra fredda a vantaggio degli interessi degli Stati Uniti e dei loro rapporti di forza con le maggiori potenze europee. 10 miliardi di dollari investiti dagli USA per rassicurare l'Europa servono in realtà a rendere l'Europa ancora più insicura.
Ma diciamo che l'Europa si rende abbastanza insicura già per conto suo, no? E lo andiamo a vedere, ad esempio, con la presenza, a parte il fatto con insomma, il ruolo che si sta ritagliando, sia Francia che Italia che Germania rispetto alla situazione libica, che magari andiamo ad approfondire. Se riusciamo ad avere ancora tempo successivamente al collegamento, ma anche rispetto appunto al fatto che c'è anche il sostegno europeo alle volontà statunitensi in Venezuela, no, di deporre Maduro e insomma, di distruggere l'esperienza bolivariana, la situazione in Siria e in tutto il Medio Oriente, cioè, perché non è solamente la Siria la situazione, ma anche in Iraq, poi comunque in tutto il Medio Oriente ne subisce le conseguenze. Insomma, di certo, sì, secondo la logica statunitense, l'Europa è diventata frontiera nel conflitto con la Russia, quanto la Nord Corea è frontiera nel conflitto con la Cina. Dall'altro lato, comunque, appunto, le potenze imperialiste europee si stanno muovendo sulla scacchiera della guerra, portando avanti delle loro battaglie specifiche e anche a volte in conflitto tra di loro, dal punto di vista degli interessi, come spesso succede tra Italia e Francia, per esempio. Certo è che l'Italia è, tra l'altro, all'interno di tutto questo, se l'Europa è la frontiera, l'Italia è proprio la punta della frontiera, come è messa, no, tra il Mediterraneo, come diciamo porto del Mediterraneo, sia per la partenza della guerra, sia per l'arrivo dei profughi dalla guerra. Quindi ricordiamo un ruolo centrale anche dovuto alla presenza sul nostro territorio delle basi militari da cui poi, appunto, come si diceva, la guerra parte. Pensiamo, per esempio, come ci hanno ricordato in Nomuos quest'estate anche con il campeggio, quanto insomma sia coinvolto il territorio proprio italiano. E questo ce lo ricordano anche in maniera molto precisa i compagni che andremo a intervistare ora. Dei compagni...
Indovinate, non si può. Voglio la radio interattiva.
Esatto, ci vorrebbe. Che sono i compagni della rete Aforas contro la servitù militare, che sono appunto dei compagni sardi, una rete di varie realtà sarde che da ormai 2 anni stanno portando avanti con determinazione la lotta antiimperialista, antimilitarista, proprio contro l'occupazione militare della Sardegna, sia da un punto di vista della presenza delle basi proprio in Sardegna, ma anche dei poligoni, che sappiamo bene che razza di purtroppo insomma di prodotto poi producono, scusate il gioco di parole. Insomma, le leucemie, i cancri, eccetera, eccetera, dovuti proprio alla sperimentazione delle peggiori armi che poi verranno utilizzate contro i popoli nei vari fronti di guerra. E questo, per esempio, l'ha ricordato anche il povero Piero Pelù al suo concerto, ed è stato fortemente attaccato perché non può esistere voce che... Anche,
ma sì, ma non l'hanno detta così loro, non l'hanno detta così la nominata che lui aveva dato ai sardi del popolo di merda e alla sua città, quasi della città di merda. Giustamente lui ha detto no, non ho detto questo. Ho detto che ce la state occupando, che è piena di problemi, perché è pieno di basi, è pieno di pezzi di merda. Poverino.
Esatto, poverino, ce l'ha anche azzeccato con
per una volta.
Comunque, insomma, diciamo che sicuramente le sparate di Piero Pelù, che ogni tanto ne azzecca pure una, i compagni invece con serietà portano avanti un lavoro che, insomma, tra l'altro verrà raccolto proprio nei prossimi giorni, con un campeggio che partirà proprio domani, tra l'altro, dal 5 al 10 di settembre. Li abbiamo avuti anche ospiti alla radio, alla festa di radiazione, per questo ci hanno fatto molto piacere. Insomma, abbiamo potuto parlare con loro della situazione in Sardegna anche, insomma, delle iniziative che hanno sviluppato in merito. E oggi andremo nuovamente a sentirli per avere un po' un'idea di quanto sta succedendo, di come sono messi appunto con i preparativi, e un po' capire anche come sarà organizzato questo campeggio, quali saranno i temi trattati, insomma, farci raccontare un po' di questo momento, perché riteniamo assolutamente la loro un'esperienza importantissima, non solo per la Sardegna, ma anche per tutto il territorio. Non solo italiano, ma anche europeo e, insomma, e mondiale, perché se ricordiamoci sempre che in ogni dove il nemico trova un ostacolo, trova una lotta che crea difficoltà ai propri interessi, ai suoi interessi, è una vittoria per tutti i popoli. Quindi ogni lotta è un passo avanti per tutti noi proletari contro contro gli obiettivi imperialisti di arricchimento a scapito dei popoli. Quindi, insomma, noi sosteniamo assolutamente questa mobilitazione. Detto questo, basta parlare, direi che andiamo subito a collegarci con i compagni, che saranno alle prese con le varie allestimenti e preparativi. Quindi i nostri ascoltatori porteranno pazienza con un po' di musica, mentre noi li andiamo appunto a chiamare. We'll be right back.
Nuovamente in diretta, sono le 20.05 di lunedì 4 settembre, siete in compagnia di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info e noi a nostra volta siamo in compagnia del compagno di Aforas contro l'occupazione militare della Sardegna, che ringraziamo moltissimo per essersi collegato con noi. E a cui chiediamo intanto, insomma, di un po' raccontarci il perché di questo campeggio che, insomma, state andando a preparare. Intanto grazie di esserti collegato.
Innanzitutto grazie a voi del collegamento, dell'opportunità. Ciao a tutti e a tutti. Allora, questo è il secondo campeggio che facciamo dopo quello dell'anno scorso alla Nusei. Quest'anno siamo sempre in Ugliastra, nel territorio del poligono militare più grande d'Europa, il poligono di Quirra. Ci siamo avvicinati un po' di più rispetto all'anno scorso, siamo ancora più vicini, siamo nel comune di Tertenia, nel sud-est della Sardegna, sulla costa. Questo innanzitutto è il campeggio di Aforas, che è un movimento contro l'occupazione militare della Sardegna, che raccoglie gruppi individui che lavorano insieme appunto per la creazione di un movimento popolare di massa contro l'occupazione militare, che ha i suoi obiettivi principali, che sono la chiusura di tutte le basi e poligoni presenti in Sardegna, la fine delle esercitazioni, le bonifiche integrali e certificati organismi terzi, quindi non quelle che fanno o dicono di fare i militari, le aziende belliche collegate, i fini dei risarcimenti alle popolazioni colpite e la restituzione delle terre alla comunità. Quest'anno torniamo appunto a fare un altro campeggio che è probabilmente il momento più alto e più insomma, principale di raccolta delle forze e di rilancio delle attività, anche di analisi di quanto ho fatto in un anno e mezzo, un anno e pochi mesi di vita che ha questa assemblea, e anche per appunto rilanciare le lotte, riorganizzarci e ripartire, diciamo. Facciamo un campeggio appunto a Nino Gliastra, dove c'è questo il poligono militare più grande d'Europa. Lo facciamo anche perché dopo il campeggio che abbiamo fatto l'anno scorso è nato un gruppo territoriale appunto legato da Foras, il territorio che lavora, che si chiama COS, Comune Ozastra Sarrabus, insomma l'assemblea dello Gliastra e del Sarrabus, che sono le due regioni storiche, diciamo, che loro malgrado ospitano questo poligono. Quindi già spiegato un po' anche perché lo facciamo a Perteniac, anche un po' non esattamente al centro della Sardegna, ecco. Certo. E poi niente, questo campeggio diciamo che è sia l'occasione di continuare a radicarci sul territorio, ma anche l'occasione diciamo quindi di aprirci con diversi momenti di socialità, di formazione, di raccolta di informazioni e anche di rielaborazione di analisi. Il campeggio inizia domani, domani mattina, dove ci saranno sostanzialmente le tre presentazioni, la prima alla stampa, la seconda ai partecipanti al campeggio e la terza nel paese, a Tertenia, nella comunità di Tertenia, con cui ovviamente vogliamo dialogare. Faremo due iniziative nel paese di Tertenia, una martedì appunto domani di presentazione e una venerdì sera, appunto una cella e una proiezione di un documentario. Mentre diciamo mercoledì e giovedì ci saranno in entrambi i giorni tavoli di lavoro, che diciamo lo strumento che è nato l'anno scorso al campeggio, che sono cinque percorsi diciamo paralleli all'assemblea generale, che lavorano su determinate tematiche e su determinate anche zone e diciamo aree di interesse. Adesso spiego subito di cosa si tratta. Sì. Oltre diciamo al tavolo comunicazione, che cura la comunicazione esterna ed interna, abbiamo un tavolo di lavoro che si occupa di contrastare la narrazione militarista nelle scuole e nelle università. Spiego perché è necessario un tavolo del genere.
Decisamente.
Dovete sapere che la Sardegna è la regione dove innanzitutto abbiamo 1,5 milioni di abitanti, però in proporzione alla popolazione abbiamo, anzi non in proporzione, anche senza far proporzione alla popolazione, abbiamo più incontri con i militari dentro le scuole, nelle classiche giornate dell'orientamento con le quinte, rispetto a tutta la Lombardia, che non so quanti abitanti faccia, ma almeno il triplo della Sardegna, 6, 7, 8 milioni di abitanti ci l'avrà. Questo per...
No past, no regrets, no turning back.
Un vaccino importante di arruolamento a parte dei militari docenti, nella quale non si fa altro che un'assemblea informativa nella quale si presenta la situazione in Sardegna, quindi situazione che vede 35.000 ettari di poligoni, i due poligoni più grandi d'Europa, che sono Quirra e Teulada. Questo diciamo è l'attività che vogliamo fare nelle scuole, sia con professori ma anche con gli studenti.
Tra l'altro l'università sentito che sì, ci certo. Sono stati anche dei problemi rispetto a questo, no? Vi hanno anche contestato, l'hanno reso difficile insomma questa cosa di entrare nelle scuole per fare queste esperienze.
Sì, diciamo che ovviamente i docenti che mettono la faccia, ma non solo, mettono anche il loro lavoro, che sono appunto doppiamente coraggiosi, sono stati attaccati, sì, in un'interrogazione parlamentare di senatori e deputati sardi che fortunatamente per noi non ha fatto che farci da cassa di risonanza, come dire, grazie, ringraziamo. No, per carità, poi ovviamente sì, permangono i problemi legati appunto al proprio lavoro, alla
ricattabilità.
Al mobbing, diciamo, esatto, ricattabilità. Questa è la scuola. E nelle università, parallelamente, abbiamo la ricerca che purtroppo è servita all'industria bellica. Noi abbiamo una, per esempio, convenzione con un istituto di ricerca israeliano per sviluppa armi, il Tecnio, all'Università di Cagliari, e sempre all'Università di Cagliari abbiamo il distretto aerospaziale sardo, che è presieduto appunto da un ordinario di ingegneria, si chiama Giacomo Cao. Distretto aerospaziale sardo che, come tutto storicamente l'aerospaziale in tutto il mondo, è collegato all'industria bellica e all'apparato bellico. Il distretto aerospaziale è una sorta di maschera dietro al quale i difensori moderati, difensori non guerrafondai, spudoratamente, ma quelli che dicono dobbiamo un po' ridurre le basi e riconvertirle, nascondono invece quello che è semplicemente il continuo dell'industria bellica, perché i militari stessi che ci lavorano lo dicono tranquillamente, ammettono
PD,
che
diciamo. In stile PD che
stavo per citare il nome dell'esponente del PD, che è Gian Piero Scanu, che è presidente della commissione per l'impoverito, che ovviamente la sua linea è quella di chiudere gli altri due poligoni principali, che sono Teulada e Quir, di convertire, tra molte virgolette, volevo dire Teulada e Capofrasca, e di convertire Quirra, che è un po' il gioiello, la fiera all'occhiello dell'apparato bellico italiano, col distretto aerospaziale, che sappiamo benissimo che è legato a doppio filo all'industria bellica. Un dato significativo, per non soffermarmici troppo: i soci del DAS, che è un consorzio, oltre all'università, alla regione e quelli pubblici, sono appunto la Vitrocisete e altre industrie belliche collegate appunto al poligono. Quindi questo per parlare appunto della nostra presenza all'università. Quindi questo tavolo si occuperà appunto di continuare il lavoro di informazione e controinformazione nelle scuole e nell'università. Poi ci sarà un altro tavolo, che è il tavolo che noi chiamiamo tavolo economia e ricadute dell'occupazione militare sui territori. Diciamo che smontare la narrazione militarista, comunque, che difende i poligoni, che dice che portano lavoro, che non fanno male alla salute, che sono indispensabili, per smontare questa narrazione qua noi ci siamo tirati sulle maniche in un anno di vita. Abbiamo iniziato a fare ricerche, con appunto ricerche di dati che danno ragione a quanto diciamo noi sostanzialmente. Abbiamo fatto nello specifico un dossier sul poligono di Quirra, che come tutti i nostri materiali è consultabile dal nostro blog, che è aforas.noblog.org.
Okay, lo riportiamo anche sul podcast, così sì, i nostri ascoltatori possono
lì
andare.
Sono scaricabili tutti i nostri materiali, compreso questo dossier, dove sostanzialmente noi siamo andati a confutare alcune cose che dicono i difensori dei poligoni, come che i poligoni portano lavoro. Siamo andati a vedere quanti, per esempio, occupati sul territorio, ovviamente, dal poligono, poligono di Quirra, che per fare un esempio ha circa 900 occupati, di cui 600 militari e 300 civili, comprese appunto le imprese belliche collegate. Di questi poi residenti sono molto pochi, ancora non so dirti quanti sono, però ti so dire che da circa 20 anni, con la leva militare obbligatoria che non esiste più, e soprattutto col divieto di residenzialità dei militari nelle basi, il poligono, diciamo, le persone che vivevano e facevano girare il famoso indotto non ci sono più, è pieno di caserme vuote, aperte a stevovo. Questo perché appunto non hanno l'obbligo di residenza, quindi risiedono o nell'Interland di Cagliari, o addirittura molti viaggiano nel continente. Quindi tutti questi i 1000 lavoratori che dicono di perdere de vogo, no, non sono di perdere de vogo, sono 900 e sono un po' sparsi, quindi economia del territorio ne fanno girare poco e niente. Poi ovviamente confutiamo, oltre all'eticità di questo tipo di economia, che è la prima cosa che confutiamo anche altri effetti, come per esempio sulla popolazione, che diciamo l'esempio del comune costiero, del comune di Quirra, che è Villa Puzzu. Faccio una premessa: in Sardegna soffriamo di un problema, che è lo spopolamento e l'invecchiamento della popolazione, ed è il cosiddetto effetto ciambella, ovvero i paesi delle coste si popolano e quelli dell'interno si spopolano. Preso atto di questo, Villa Puzzu è un comune costiero, quindi che però abbiamo dimostrato con il nostro dossier che non segue la dinamica demografica degli altri comuni costieri limitrofi, che hanno i comuni costieri limitrofi dell'Ogliastra e del Sarrabus, sono cresciute la popolazione di oltre il 40%, dal 61 ad oggi, cioè da quando c'è il poligono. Villa Puzzu dell'1,7%. Probabilmente perché la sua risorsa principale, che è una spiaggia splendida, la spiaggia di Murtas, di oltre 7 km, è interna al poligono. Ora la aprono 3 mesi l'anno, ma comunque non, sicuramente io se fossi un turista, sì, so che quella è aperta, però il resto dell'anno cosa ci fanno lì? O comunque non si può costruire un'attività economica, un campeggio, un chiosco in un posto del genere.
Sì, che ti viene bombardato durante il resto dell'anno.
Esatto, poi per non parlare di tutte le altre dinamiche per cui è famoso, tristemente famoso il poligono, quindi la famosa sindrome di Quirra, i tassi di morti per tumori, malformazioni e aborti 10 volte, oltre 10 volte sopra la media in quel territorio là, ovvero la frazione di Quirra, sempre a Villa Puzzu, oppure ovviamente le attività segreta, che ormai non è più segreta, che veniva svolta al poligono, cioè oltre appunto alle esercitazioni militari, il poligono di Quirra per decenni è stato un po' la discarica dell'esercito italiano, dove andavano, ovviamente, cosa fai? Hai il poligono più grande a disposizione, portavano lì le mine e altri residui bellici per farli brillare o addirittura interrarli. Questo è un po' la... Esatto, questo è un po' il lavoro che sta facendo questo gruppo. Poi gli altri tavoli di lavoro invece, me ne mancano due all'appello, sono il tavolo che riguarda la geopolitica, gli scenari internazionali, ovvero questo vuole essere uno strumento per la costruzione delle mobilitazioni e soprattutto per la solidarietà internazionale. Cioè noi vogliamo andare a vedere poi la filiera bellica che viene preparata in Sardegna, dove si fa ricerca, dove si costruiscono bombe, nella famosa fabbrica di bombe a Perdas de Vouro, dove abbiamo, oltre alle basi militari, anche il porto di Cagliari, che è un porto militare, dove approdano le navi dell'esercito turco. Tutte queste guerre preparate o simulate poi dove vanno a essere combattute? Banalmente, quindi questo tavolo vuole andare a sempre fare ricerca e anche creare rapporti di solidarietà internazionale con insomma, di fuori della Sardegna.
Parte, diciamo.
Esatto, infine l'ultimo tavolo di lavoro, che questi altri c'erano anche l'anno scorso, mentre c'è un tavolo nuovo che l'Assemblea ha reputato di dover creare, che riguarda la logistica bellica in Sardegna, ovvero sapere all'interno della Sardegna quali sono gli spostamenti dei militari, degli armamenti, delle bombe che vengono costruite, che spostamenti fanno, che vettori logistiche, aziende logistiche utilizzano, per andare poi anche a intervenire direttamente. Questo è un po' il cuore, diciamo, dell'attività di Afforras, e anche un po' la novità magari rispetto ad altre assemblee che hanno sempre caratterizzato, sono sempre state comunque diversi movimenti contro l'occupazione militare in Sardegna.
Certo. Beh, e poi anche la vostra attività è caratterizzata da mettere in piedi, insomma, momenti di lotta che sono stati in questi ultimi anni, in quest'ultimo anno e mezzo, anche veramente forti, no? E hanno anche dimostrato la possibilità effettivamente di fermare anche, no, gli ingranaggi bellici, che questo è un aspetto, penso, che insomma serve anche a rincuorare tutti quanti abbiano intenzione di mettersi sulla strada della mobilitazione antiimperialista, ecco.
Assolutamente sì, noi ovviamente fa riferimento, diciamo, alle grandi mobilitazioni, probabilmente senza le quali non sarebbe nato a fuori, non ci sarebbe stata questa voglia, questa esigenza di organizzarci e di dare continuità. Quindi ovviamente magari parli di ingresso dentro il poligono di Capo Frasca nel 2014, cioè il blocco della Trident Juncture, la super esercitazione che si è svolta nel poligono di Teulada nel novembre del 2015. Sì, 2015. Assolutamente sì. Poi ovviamente, quanto riguarda l'altra cosa che hai detto, ovvero la, insomma, collegamento con movimenti antiimperialisti, Assolutamente, ovviamente quello, il tavolo relazioni internazionali, l'obiettivo è proprio quello, anti-imperialisti ma anche anticolonialisti, perché ovviamente la, il movimento Afaras è composto per una parte importante da singole individualità indipendentiste sarde e in generale l'anticolonialismo non si vede soltanto nel fare le guerre, nel depredare di risorse, di materie prime, i vari scenari di guerra. Si vede anche dal nostro punto di vista, comunque, la Sardegna, certo, che ospita due terzi delle servitù militari, che viene, come dire, usurpata da, non solo dallo Stato italiano, ma anche dai diversi stati della, della NATO, appunto del suo territorio, per cui basta pagare un affitto di 30.000 euro circa, adesso non mi ricordo esattamente la cifra, per un'ora di esercitazioni a Quirra per testare le proprie armi, e chiunque esercito o compagnia, azienda bellica privata può farlo nella nostra terra. Quindi questo ovviamente è visto come una pratica coloniale, certo, assolutamente.
Assolutamente, sì. Infatti, e tra l'altro poi è anche la Sardegna anche in un, diciamo, come posizionamento, no, nel Mediterraneo, si trova a essere una frontiera, certo, non magari di prima arrivo come la Sicilia, ma anzi purtroppo in realtà magari più di organizzazione della militarizzazione, insomma, più generale, nella, nell'ottica dello sviluppo della guerra imperialista, che la vediamo anche in questi giorni, no, rispetto alla situazione in Libia, che avanza, quindi insomma.
Esatto, si parli della Libia, per esempio, l'Italia formalmente non ha partecipato alla, all'aggressione in Libia, nel, se non erro, 2011, quando, insomma, per intenderci, quando è caduto Gheddafi, ma la Francia sì, altre, anche altre nazioni, e alcuni aerei sono partiti dall'aeroporto militare di Decimo Mannu, esatto, vicino a Cagliari,
e da Napoli,
per dirne una. Esatto, quindi comunque il ruolo, purtroppo è sempre attivo, oppure le bombe prodotte alla RVM di Domus Novas sono destinate per sono utilizzate nella guerra dello Yemen, certo, tanto per dirne un'altra. Poi ovviamente, continuando il lavoro, ne sapremo anche di più e diffonderemo ancora di più informazioni a tal proposito. Poi sicuramente tutti questi punti di connessione, in generale la, la solidarietà di, insomma, vostra, comunque in generale di altri movimenti all'esterno, all'esterno della Sardegna, è fondamentale. Noi già siamo, siamo stati ospiti, credo, dalla vostra festa.
Sì, 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 abbiamo, esatto, avuto la fortuna che, di vedervi, di portarvi.
Oltre, oltre che in altri diversi ambiti, tutti militanti, noi non ci rivolgiamo solamente a ambiti militanti, ovviamente. In Italia siamo stati soltanto ospiti, molto, ci ha fatto molto piacere, in diversi ambiti militanti, per confrontarci, avere solidarietà, avere ovviamente solidarietà deve essere reciproca.
Certo, anche auspicando che poi anche nei territori in cui passate, insomma, si semini un po' di, no, strumenti per poter lottare, anche perché le, purtroppo anche nel, in, sono, insomma, in tutta Italia purtroppo le basi, in Veneto in particolare, sono tantissime, nel senso, solo a Vicenza ce ne sono 5, per dire, quindi sì, ce ne sarebbe parecchio, ecco, per iniziare a, a sviluppare una mobilitazione, quindi insomma chissà che anche il seme che avete portato qui sia di buon auspicio per far nascere la lotta anche qua, ecco.
Assolutamente, assolutamente.
Senti, ti ringrazio infinitamente per esserti collegato. Ovviamente i nostri microfoni sono a vostra completa disposizione in ogni momento, e questo lo dico a, a ogni compagno con cui riusciamo a collegarci di voi. E continuiamo a seguire appunto la vostra mobilitazione. Sicuramente potremmo magari cercare di fare anche un collegamento più avanti nella, durante il campeggio, per un po' avere qualche aggiornamento su come procede.
Sì, assolutamente sì, avere anche aggiornamenti dalle, dalle altre attività che ci saranno gli altri giorni, come un seminario di autoformazione che faremo, oltre che momenti, diciamo, di incontro, come dicevo prima, con la comunità e di confronto, diciamo, cercheremo anche di non chiuderci, diciamo, e ghettizzarsi in un campeggio, ma uscire, confrontarci con la comunità, ricevere anche critiche, perché no, saremo a disposizione e contiamo, diciamo, di raccontarvelo.
Assolutamente, quindi ci risentiamo nei prossimi giorni per avere un po' di news. Intanto ti ringraziamo un sacco. E un saluto a tutti i compagni, forza.
Grazie, ciao, ciao. Ciao anche a voi, buona serata.